105.250, libere frequenze di blackout, riprendono le dirette. E il secondo argomento di oggi, l'avevamo preannunciato, è torniamo in Francia, torniamo a parlare dei territori d'oltremare, non solo, torniamo a farlo con il nostro inviato dalla Francia, Enrico Riboni. Buonasera Enrico.
Buonasera a tutti gli ascoltatori, Enrico dalla Francia.
Allora Enrico, ti abbiamo richiamato perché un po' ci premeva ascoltare da te i commenti sugli aggiornamenti sui territori d'oltremare, visto che la visita del ministro francese dei territori d'oltremare, Sébastien Lecornu, dell'1, se non sbaglio, dicembre, non è andata proprio come prevedevano. È stata un botto, insomma, tutto in fiamme, manifestazioni, tutto bloccato, via, insomma, è stato un successo da parte dei manifestanti, probabilmente. Quindi questo è un po' il primo argomento. Eh sì, infatti, una gioia, volevamo che chiudessi l'intervista che abbiamo fatto 2 settimane fa con questa roba qui, insomma, questa cosa caratteristica come primo argomento. Poi vado avanti, così poi ti lascio parlare. Un'altra invece, un'altra cosa un po' più delicata, abbiamo saputo, cosa che si è saputo a pochissimo, io ho saputo da te, a parte tutto, poi sono andato a indagare e non c'è praticamente quasi niente sul web, che manifestazione, se non sbaglio, fine novembre in Burkina Faso, manifestanti cercavano di...
In Burkina Faso e Niger, contro fine novembre, ma che è, ecco, durato, che è stato un po' delle cose nuove, di fatto è durato vari giorni questo,
ecco,
poi ne parlo, okay.
sì dico un po' l'incipit, ho saputo da te, quindi mi sono andato a informare e ho scoperto che se ne è parlato non pochissimo, quasi zero, quindi vogliono praticamente eliminare questa notizia e noi la riportiamo qui dai microfoni di blackout, perché manifestanti inermi che cercavano semplicemente con una manifestazione pacifica o meno che sia comunque per fermare un convoglio francese militare in una nazione che non è francese, che è un'ex colonia probabilmente, va bene, sono stati assolutamente aggrediti dall'esercito che ha sparato facendo 4 vittime e 20 feriti. Questo è un po' il secondo argomento in cui volevamo fare e volevamo chiedere a te un po' di approfondimento. E l'ultimo invece, assolutamente, invece questo è passato nei media mainstream a go-go e anche qui su Blackout un po' ne abbiamo parlato, perché Eric Zemmour, giusto?
Zemmour.
Candidato di estrema destra ha tenuto il primo comizio al Palazzo di Esposizioni a nord di Parigi. Davanti a diversi migliaia di sostenitori ci sono stati oltre 2000 manifestanti antirazzisti che gli hanno fatto vedere, gli hanno fatto notare la differenza tra le scelte politiche di estrema destra o fasciste e quelle invece antirazziste, eccetera, eccetera. Questi sono un po' i tre argomenti. Se vuoi puoi iniziare. Prego, Enrico.
Andiamo per le vecchie colonie, non vecchie, purtroppo, sempre colonie.
Sì, sempre colonie.
Sì, allora bisogna ricordare che il nostro ministro dei territori d'oltremare va in Martinica, in Guadalupe, 15 giorni dopo che gli scontri erano iniziati, insomma. Ha aspettato 15 giorni perché ci volevano quei 15 giorni perché l'esercito mettesse un po' della calma effettivamente nelle due isole, e poi pensava che a quel momento lì poteva andare, insomma. Il primo sbaglio che fa è che quando arriva va a vedere l'esercito, la polizia, i gendarmi, i carabinieri, ma non la popolazione locale, cioè il primo appuntamento è quello. È arrivato subito, ma l'aveva detto già prima, per cui diciamo che gli eletti locali, cioè sindaci locali, amministratori locali, che come dicevo l'ultima volta sono autonomisti di sinistra o anche un po' ecologici, soprattutto Martinica c'è anche una componente ecologica, come tutte le vecchie, cioè come tutte le colonie ancora della Francia, che sono passate tutte a governi autonomisti di sinistra, un po' ecologici, un po' tutto, insomma, ecco. Erano già stati avvisati che le domande che venivano da questi territori non erano di competenza dello Stato. Poi dopo aggiungeremo una piccola cosa su questa storia di competenza dello Stato. Per cui quando arriva al primo incontro, vabbè, con i poliziotti sono tutti lì, non c'è problema, ma quando poi domande di incontrare i sindaci e gli amministratori, la metà non vengono e chiaramente non va a incontrare poi i movimenti di lotta, i sindacati, queste cose qui. C'è un passaggio, nel frattempo avevano arrestato, e purtroppo non ho notizie, ma avevano arrestato il segretario dell'UGT, che sarebbe la CGT, però con una componente essendo in una colonia con una componente molto forte autonomista, ma corrisponderebbe alla CGT effettivamente sul territorio francese più o meno, era stato arrestato, cioè l'ex segretario dell'UGT, che è una persona per cui è una certa età, era stato arrestato per minacce di morte, e oggi, cioè, mentre noi parliamo, ci dovrebbe essere un sitting che speriamo che non degeneri davanti al tribunale, perché c'è la prima udienza contro questo sindacalista, questo militante storico, insomma, della Guadalupe, perché avrebbe teoricamente minacciato il direttore dell'ospedale di Guadalupe. Semplicemente nei suoi discorsi dice che ci saranno conseguenze, il discorso che aveva fatto è ci saranno conseguenze anche sulle persone. Parlando che se, insomma, qui se non si risolvono le cose può darsi che degeneri un po', e questa è stata presa come una minaccia di morte, e a quanto sembra lui, per cui aveva fatto la denuncia è stata la ragione per cui l'hanno arrestato, ma a quanto sembra l'informazione che arriva è che vari membri della polizia, nessuno, quello va da sé, ma anche di funzionari, altri funzionari, perché altri funzionari sono tutti bianchi, ben francesi in generale, i funzionari dello Stato, avrebbero esposto decine di denunce che rischiano di comportare decine di arresti, insomma, questa parentesi. Ecco, di fronte a questa già prevista incontro che doveva andare male, e che effettivamente è andato male, il ministro quando è arrivato ha detto che queste rivendicazioni non riguardavano lo Stato, ma che riguardavano le collettività territoriali, insomma, come dire, sono affari vostri, casi vostri. Però, come dicevo all'ultimo intervento la settimana scorsa, quando le collettività locali decidono di chiedere aiuto a Cuba non è possibile, quando decidono di volere il vaccino cubano che era più pronto non si può, e per cui capisci che non si può, ma soprattutto che ha messo in collera, per cui c'è stata una notte un po' animata, se così si può dire, ma poi soprattutto un blocco, cioè ci sono stati 7 blocchi sulla strada principale, sull'autostrada principale, che ha messo in collera tutti, e perché tutti si ricordano che 2 anni prima c'era stato un fatto che non avevo parlato la settimana scorsa, di cui ne parliamo adesso, c'era stato effettivamente un fatto un po' simile, nel senso che questo discorso non è di competenza dello Stato. Queste due colonie, Martini e Guadalupe, sono state completamente inquinate da un pesticida, il clorodecon, che è stato utilizzato dal 72 al 93 nelle piantazioni di banane di questi due territori, e che hanno non solo provocato migliaia di morti, ma che soprattutto hanno completamente inquinato le falde acquifere e tutto.
Sì, cioè, insomma, era stato bandito l'IDT 3 anni prima in Francia, invece nei territori d'oltremare
i territori sono continuati a usarlo fino effettivamente al 93. Per cui c'era stato 2 anni fa, c'era stato un po' una rivolta, un'altra rivolta, che era partita questa volta piuttosto le Martiniche, perché i tribunali avevano fatto, poi adesso si è ancora in corso, però avevano detto non è competenza dello Stato, è colpa di queste industrie, le industrie non esistono più, per cui cavoli vostri. Poche parole, insomma, ecco. E qui c'era stata una rivolta, era venuto Macron, ma ha tenuto lo stesso discorso dicendo che si vedrà queste cose qui, ma comunque non è la competenza dello Stato. E chiaramente quando il ministro 2 anni dopo su quel problema del Covid e della situazione della salute, queste cose qui, arriva e dice non hai competenza dello Stato, capisci che la gente si arrabbia un po', insomma, ecco. Soprattutto perché c'è il problema del risarcimento, c'è il problema di curare la gente che ancora si ammala, perché sono vari tumori, ma soprattutto quello della prostata, ma soprattutto c'è anche il problema della decontaminazione di tutto il territorio. Cioè, in Guadalupe c'è uno slogan che dice se trovi l'acqua potabile sei fortunato, insomma, ecco, per dare l'idea della situazione del territorio. Per questo che soprattutto che ha fatto arrabbiare un altro elemento, che viene il ministro dei territori d'oltremare, ma lì si sta parlando di disoccupazione, si sta parlando di salute, si sta parlando di sviluppo economico, minimo ci dovrebbero tutti venire altri 3 almeno di ministri, quando arriva solo uno solo 15 giorni dopo e va a vedere i carabinieri e poi dice agli eletti e sindaco, così gli dice non è di competenza nostra, capisce che fa un po' arrabbiare, ecco, per cui no, c'è ancora una situazione di bloccaggio. Come dicevo, in questo momento non so cosa sta succedendo, comunque c'era un meeting previsto davanti al tribunale dove c'era la prima udienza del processo del segretario della CGIL.
Sì, sì, del sindacalista che accennavi prima.
Ecco, il sindacalista che dicevo prima. Ecco, questa è la situazione per cui in Guadalupe e Martinique, senza dimenticare anche in Guyana c'è uno sciopero generale, anche se non se ne parla molto, insomma, ecco. Passando al secondo argomento,
Burkina Faso, la manifestazione.
Burkina Faso, sì. Allora, la storia è un convoglio, cioè la Francia ha nel Mali, tutta quella zona lì del nord-ovest effettivamente dell'Africa, una missione militare che si chiama Barkhane, che è teoricamente per combattere gli islamisti, insomma. Ci sono stati varie volte, cioè, mi ricordo che ne avevo già parlato, che ci sono state tensioni fino a quando nel Mali effettivamente c'è stato un colpo di Stato che in poche parole ha detto alla Francia: guardate, voi le vostre intervenzioni non ci interessano più molto, insomma, ecco. Per cui la Francia aveva deciso che da 5.000 uomini li portava a 3.000, non si capisce bene perché non se ne va via completamente. In questo clima, a cui poi si aggiunge un'altra cosa che dirò, in questo clima c'è un convoglio che arriva, che parte dalla costa d'Avorio, cioè giù in basso, un paese dove ci sarebbe tutto da parlare per delle ore, anche perché è legato a Zemmura, anche se non sembra. Ecco, parte un convoglio militare importante della missione Barkhane, che deve attraversare il Burkina Faso, deve attraversare il Niger per arrivare a Goa in Mali. Il problema è che subito ci sono manifestazioni importantissime e per cui praticamente il convoglio non riesce neanche quasi a partire, cioè resta quasi bloccato 3 giorni, però alla fine se riesce ad andare, ma ci sono manifestazioni un po' di tutte sulla frontiera fra nel nord, per cui del Burkina Faso, fra la Burkina Faso e il Niger viene bloccato ancora una volta e lì ci sono i primi scontri. E a quanto pare, cioè, ci sarebbe stato un morto nella città di Kaya, per cui in Burkina Faso, un morto e vari feriti. Il convoglio riesce ad andare avanti, passa effettivamente in Niger, o in Niger sono le miniere di uranio, per capirci, e riconducono ancora a un personaggio legato a Zemmour, fra l'altro. Ecco. Ci sono le miniere di uranio, lì ci sono ancora di nuovo. Molta poetazione che manifestano ancora queste cose qui, e questa volta allora le dichiarazioni dice niente, quando poi la notizia esce la dichiarazione del governo dice sì, abbiamo utilizzato con degli aerei a bassa quota lanciando bombe, non si capisce nemmeno di cosa, diciamo, per poter andarsene via, non riesco a tradurre, certo, comunque non sono bombe vere, ma sono tipo bombe carta, però non si capisce bene cosa sia. Ammette che le ha usate, ammette che ha usato, che dei soldati hanno sparato per terra, però quando si spara per terra le pallotte di solito poi si alzano perché non entrano dentro nella terra. Comunque il risultato è 3 morti e 18 feriti anche in questa città. Però bisogna capire che soprattutto nel Burkina Faso queste manifestazioni spontanee contro semplicemente un convoglio che attraversava il territorio vengono anche da un altro fatto. Dopo la caduta del governo del Burkina Faso qualche mese fa, ho andato su un altro governo e inizia il processo per la morte di Sankara, forse i più giovani non se ne ricorderanno, Thomas Sankara.
Sì, io me lo ricordo.
Ecco,
non sono così giovane.
Parlavo dei più giovani, non di te. Sankara, che era stato ucciso in situazioni che non si comprendeva bene, salta fuori che quanto pare i francesi ci erano per qualche cosa. Ecco, adesso bisognerà aspettare la fine del processo, ma comunque già circola in Burkina Faso all'apertura di questo processo, visibilmente qualche informazioni sono trapelate e che poi sembra che i francesi di fatto erano dietro questo assassinato di Thomas Sankara e anche del suo staff, perché non era morto solo lui, erano morte varie persone del governo, insomma, ecco. Poi c'è anche questo fatto qui che rende bene l'idea di come l'esercito francese è visto oggi in Africa, insomma, ecco. Passiamo se non
all'ultimo argomento, sì, il nostro fascista di turno, allora, l'ultradestra, che si è candidato.
Non c'ho da dire molto di più sul fatto che questo fascista, vorrei piuttosto spiegare come è arrivato Zemmour. Zemmour era un giornalista, si può dire, di Le Figaro, il giornale conosciuto, e di CNews. Era stato assunto poco tempo fa, vari mesi fa, da una televisione, CNews, che appartiene a Bolloré. Bolloré è legato, cioè, alla sua fortuna in Africa. Un grande amico di Sarkozy, quando Sarkozy è stato eletto, il giorno dopo aveva festeggiato sullo yacht di Bolloré. Ma Bolloré è anche amico di Macron, fra le altre cose. È un tipo veramente di destra, molto vicino anche a un deputato socialista bretone, perché lui è un bretone, insomma, ecco. E Bolloré, da vari mesi, aveva assunto questo personaggio schifoso, insomma, che ne dice proprio di tutto, è stato processato moltissime volte. L'ultima volta aveva detto che i minori migranti erano degli assassini, dei ladri e degli stupratori. Si è beccato 10.000 euro di multa e nient'altro. Immaginati che qualcuno d'altro avesse detto delle cose del genere, si può immaginare. Ecco. Ma come esce questo personaggio? Come esce, in quanto giornalista, come esce in quanto candidato? La cosa inizia quasi un anno fa, ed è Macron. Se riprendiamo indietro 7 anni, cioè 6 anni e mezzo fa, alle ultime elezioni, c'era il Fronte Nazionale che aveva fatto quasi 23%, cioè 23%, c'era Macron che ne aveva fatti 22 e c'era la destra che ne aveva fatti 20 e Mélenchon che ne aveva fatti 20. Il grosso pericolo, oggi Macron non ha l'audio di 7 anni fa.
Non ha i numeri di 7 anni fa, via.
Ecco, non ha i numeri di 7 anni fa, per cui il rischio suo è che non arrivi al secondo turno, perché se il Fronte Nazionale mantiene, anche se abbiamo visto le ultime elezioni, Fronte Nazionale perde, ha perso 500 eletti, ha perso a livello francese, insomma, ecco. Anche se perde, però rischia, cioè, era arrivato davanti prima, potrebbe arrivargli davanti ancora oggi. La destra l'anno scorso, cioè, 7 anni fa, era arrivata a 20%, ma perché il candidato era in mezzo a un scandalo favoloso, non ha voluto ritirarsi, ma però ha preso ancora 20%. Tutto lascia pensare che oggi la destra ufficiale e l'ER, i repubblicani, possano fare molto di più. Beh, a questo punto qui, al secondo turno ci vanno in due. A questo punto qui, se il Fronte Nazionale, anche perdendo un po', resta sui 22-23, e se la destra ufficiale, che aveva fatto 20, fa magari un po' meglio, 22 anche la 23, per il nostro Macron non c'è più posto. Per cui quasi un anno fa aveva contattato una parte del Fronte Nazionale, in particolare la nipote di Le Pen padre, Maréchal, che era una giovane che era diventata deputato, che era poi era uscita poi, si può dire, dal Fronte Nazionale, e attraverso lei tutta una estrema destra che è legata più o meno al Fronte Nazionale, che erano nel Fronte Nazionale, ma che nel sud della Francia, a Orange, Bolène, Vitrolles, che è l'aeroporto di Marsiglia, a Tolona, che è molto più conosciuto perché è importante, è un'altra città, c'è una specie di un partito che si era creato da qualche anno fa, che era un po' l'estrema destra locale, insomma, ecco, del sud. E attraverso questa Maréchal era stato contattato, e per cui l'obiettivo dov'era? Era di rompere l'estrema destra, perché il pericolo veniva dall'estrema destra. No, vorrebbe rompere anche la destra lui, se possibile, non ha bisogno di rompere la sinistra, che non è unita, insomma. Ecco, però l'obiettivo era di rompere l'estrema destra, e da lì e visto che i legami che ha con il grande Bolloré, che deve tutto lo Stato perché lo ha salvato varie volte in Africa dove quelle volte le cose andavano male, è chiaro che il grande amico di Sarkozy, ma anche di Macron, arriva giusto, insomma. Tutti i conti fatti, questo affare è anche interessante per la destra ufficiale, perché anche lei potrebbe arrivare dietro, insomma. Mentre invece se si rompe l'estrema destra, tanto Macron, tanto la destra ufficiale hanno varie possibilità di arrivarci, insomma. E quando si guarda i finanziatori, abbiamo parlato di Bolloré, ma si scopre che qui e là un senatore, una senatrice, vari sindaci, queste cose qui, del partito LR, di fatto, non direttamente, ma con i loro accoliti, se così si può dire, finanziano il partito, il movimento che Zemmour ha messo in piedi, insomma. Ecco. Mi sembrava, ecco, importante parlare di questo fatto, insomma, ecco, che dietro c'era stata,
sì,
che era passato quasi un anno fa, una volontà di Macron effettivamente di rompere l'estrema destra, e infatti è più o meno è rotta. Adesso vedremo come evolveranno le cose, però i sondaggi danno 1 a 14% Zemmour e a 15 Le Pen, un altro da 14 Zemmour e 13 Le Pen. Di fatto, se sta avanti così, anche se magari uno va su un po' di più dell'altro, il risultato è comunque due candidati dell'estrema destra, vuol dire che non arriva né uno né l'altro, insomma.
Sì, adesso il quadro della situazione francese per quanto riguarda la candidatura delle estreme destre, insomma, è un po' più chiaro, e non ci soffermiamo solo a parlare di quello che sono state le contromanifestazioni, ovviamente efficaci, come a Parigi solo, insomma, negli ultimi tempi, e non solo, ci hanno insegnato, ci hanno fatto anche vedere. Grazie Enrico, sì, per la tua corrispondenza.
Forse una cosa, si è visto, cioè si sa che il corpo dei poliziotti e dei carabinieri vota all'80% all'estrema destra, però lo si è visto anche bene l'altro giorno al comizio di Zemmour, perché è la polizia che ha caricato i manifestanti, ma dietro, che hanno partecipato anche, c'erano gli uomini, cioè c'erano le squadracce fasciste, insomma, ecco.
Grazie Enrico per la tua corrispondenza, ci sentiamo presto con aggiornamenti dal Cile, ci avevi promesso la prossima volta ti chiamo sul Cile e facciamo una panoramica su quelle che sono state le elezioni inquietanti, insomma, come dicevamo già l'altra volta.
Però i sondaggi non sono così brutti.
Ecco. Ah, ecco, ci sono delle novità.
Sì, ci sono delle evoluzioni, è vero che avevo un po' sorpreso, ma finalmente... Poi vabbè, si vedrà, ma comunque la situazione non è poi così disastrosa quanto pare.
Ci diamo l'appuntamento dedicato alle elezioni del Cile, magari quando siamo più sul vivo, quando escono i candidati, quando si fanno proprio le elezioni vere e proprie. Grazie,
no, i candidati sono due, sono al secondo turno, perché il primo turno è già andato, c'è il secondo turno con i due candidati, uno dalla sinistra e uno dalla destra, però a quanto pare nei sondaggi quello dalla sinistra sarebbe davanti.
Ciao Enrico, grazie per il tuo contributo, a presto.
Ciao a tutti e alla prossima, Enrico.